Pace a tutti, benvenuti al fratello Nathan con sua moglie, fratello Samuel con la sorella Angela, che Dio ci benedica nello stare insieme e nell'ascoltare la sua parola. Allora, volevo iniziare col cantico numero 70. Sorella, ce l'ha quel violino? Ce l'ha qua il violino? Sì. Ah, ok.
Non pensavo che magari che poteva suonare col piano, ma non c'è, non credo che arriva con le note.
Il nostro nome è scritto, fratelli, su nel cielo, nel libro della vita. Ok, va bene. Il nostro
nome è scritto, fratelli, su nel cielo, nel libro della vita del Santo e di il principe di gloria.
Vogliamo continuare col cantico numero 291. In Cana noi entreremo per prenderne possesso. Vogliamo fare il cantico 453. vogliamo fare l'ultimo cantico. Il 553. Amen. Che il Signore ci benedica e possiamo dire che lo Spirito di Dio si è mosso in noi e noi, per grazia di Dio, siamo vittoriosi.
Amen, perché egli ha vinto per noi. Benvenuti ai fratelli, fratello e sorella, Samuel, Angela, piccolina, benvenuti anche dalla Valle d'Aosta, abbiamo qui mezza Europa oggi. Vogliamo alzarci, benvenuto anche Giusi, salutiamo i fratelli che sono collegati, fratello Francesco e la famiglia, Carmine e Lucia, Dio vi benedica. Oh Signore, eccoci qua dinanzi a Te ancora oggi, in questo giorno, Signore. Oh Signore, è un giorno, Signore, non come tutti gli altri, è un giorno speciale, Signore, tutti i giorni sono speciali dinanzi a Te, Signore, ma in questo giorno in particolare siamo radunati, Signore, in questo piccolo gruppo, Signore, per celebrarti, per ringraziarti, per ascoltare la Tua parola, Signore, affinché, Signore, veramente possiamo essere edificati, Signore, corretti, ammaestrati, Signore, e Tu possa trarre lode, Signore, da questi corpi mortali che hai reso viventi, Signore, oh, veramente, Signore, riscattandoli con il Tuo prezioso sangue, Signore, per poterti essere, Signore, utili al Tuo servizio, Signore, veramente, Signore, e grande premio ci spetta, Signore, veramente, Ti ringraziamo, Signore, perché Tu hai fatto ogni cosa buona, Signore, Ti ringraziamo, benedici, guida Tu ogni cosa, Signore, ungi le labbra di chi parlerà, Signore, o i cuori, le orecchie, Signore, la mente per noi che ascolteremo, Signore, veramente, guida Tu ogni cosa, Signore, o Signore, per chi non ha potuto essere in mezzo di noi, Signore, possa Tu raggiungere e dare benedizione, Signore, Tu conosci i bisogni e le necessità di ciascuno, Signore, e con la Tua parola, Signore, puoi veramente muovere, Signore, quei monti, Signore, per la fede che Tu ci hai donata. Nel nome di Cristo Gesù, il Signore nostro, Ti ringraziamo. Amen. Amen. Accomodatevi. Verso metà settimana mi è venuto un pensiero, che avevo visto una cosa su internet di, insomma, dei fratelli evangelici, pentecostali, non so, che anche loro sentono, capiscono, vedono i tempi, le 10 vergini, sappiamo, no? E c'era uno che diceva, ormai i tempi sono vicini, vicinissimi, e quindi non dobbiamo più andare in giro, evangelizzare. E se l'ultimo è il tuo vicino di casa e tu non gli porti la parola? No, questa cosa mi suonava strana, molto strana. Non di meno, ma poi mi sono segnato dei versetti, delle cose. Ieri mattina ero lì fuori nel cortile, cerco di andare piano così puoi tradurre. Ero fuori in giardino, passano due persone, erano testimoni di Geova, suonano al vicino di casa, erano due donne con un bambino piccolino nel passeggino, e il vicino dice: no, guardi, non state lì a perdere tempo, che io non mi interessa. E ho detto: adesso verranno da me. E invece no, sono andati dall'altra parte, perché io già tempo fa avevo parlato non con loro, ma con altri testimoni, e capiscono, loro si segnano e tu basta. Ma nel mio cuore era già venuto un pensiero, vedendo che avevano un bambino, sapete quelle cose che il Signore ci mette, no? Io credo, perché ormai la nostra mente, il nostro cuore è fissato, ci direbbero quelli del mondo, e quindi mi ero già preparato, mi era già venuto in cuore qualcosa, dire: vedete, voi vedete le cose in un modo dottrinale, ma quel piccolo fanciullo, perché Gesù ci aveva esortati a essere come dei piccoli fanciulli? Perché i fanciulli sono semplici e guardano le cose nella semplicità, non vanno a modificare le scritture come avete fatto voi per un vostro interesse, per fare dei proseliti, come dice, però non si è potuto fare, e queste persone sono andate dall'altra parte. E qui mi è venuto in mente quel passo l'Apocalisse, dove c'è l'angelo che sta segnando sulla fronte, sta facendo il discernimento, e vabbè, pazienza, mi spiace, però è andata così. Ma tornando al discorso originale, mi sono segnato in Luca 12, ho le dita secche, non riesco a girare le pagine, ok. Luca 12, capitolo 12, versetto 13, ma cercherò di andare, qui conosciamo tutti, e quel ricco, diciamo... Leggiamo dal 19. Dal 19 qui questo ricco, questa persona, qui parla di beni materiali, ma sappiamo che le parabole, ma anche i fatti della vita hanno sempre un riscontro spirituale. Ora qui dice al 19, poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ben riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Ora, qui è chiaramente materiale la cosa, ma quella persona, poi non ho più trovato sto video, sta cosa su internet, ma questa persona che diceva, ormai abbiamo tutto, che poi rifiutano il profeta, rifiutano il fratello Frank, va bene, comunque. Ormai abbiamo tutto, dobbiamo solo prepararci per la venuta del Signore. Ecco, abbiamo tanta ricchezza, abbiamo tanta parola, abbiamo acquisito tanta conoscenza, abbiamo tanta dottrina, possiamo stare tranquilli e aspettare così che il Signore venga. No, non dice questo la parola di Dio, non lo dice proprio, è una seduzione, un inganno. Purtroppo però è così. Io credo che il credente, il genuino credente, è sempre un po', come dire, sulle braci, è sempre come sulla griglia, no? Che insomma è sempre, deve stare in movimento perché deve correre, deve fare. Infatti se leggiamo poi avanti, ancora, sempre in 12, sempre in Luca, sempre il capitolo 12, mi sono segnato al 35, qua dice, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, i lombi cinti. Perché? Quando si riposavano, si scioglievano, avevano le tuniche, si scioglievano, si mettevano tranquilli. L'ombicinti vuol dire che sei legato, perché devi camminare, devi lavorare, devi fare qualcosa. E le vostre lampade accese. E la lampada con cosa si accende? Sappiamo che la lampada, allora non avevano le pile, avevano l'olio. E l'olio rappresenta lo spirito. Quindi ci deve essere questa unione di cose che per l'opera dello Spirito che è in noi emaniamo quella luce e camminiamo. E siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Quindi è vero, aspettiamo il Signore. Quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà la seconda vigilia, Adesso andiamo direttamente al 40, che come dico non voglio portar via troppo tempo. Al 40 qua dice, anche voi, quindi Luca 12, versetto 40, Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E poi, andiamo avanti, al 43. Beato quel servo che il suo signore arrivando troverà a fare così, cioè al versetto 42 dice: se il signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il signore costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Qui sappiamo a chi si riferisce, ma ognuno di noi è tenuto a fare qualcosa, no? Ognuno di noi è servo del Signore. Quante volte anche nei salmi, nelle cose, sì, il tuo servo, si riferisce a Gesù, si riferisce, ma ognuno di noi siamo servi e serventi, uomini e donne, secondo servizio, secondo quello che ognuno di noi ha da fare. Quindi questa cosa di dire i tempi sono maturi, finito, è finito, sì, ma noi non sappiamo quando, no? Può essere un mese, può essere un anno, chi lo sa, non lo sappiamo. Certo, sono più brevi, lo vediamo, abbiamo tutto lo svolgersi degli eventi profetici sotto i nostri occhi, ma io ho notato una cosa, che tante volte le cose si fermano, no? Sembra che, e poi si fermano, e poi all'improvviso ne succedono tante, e poi si fermano. Quindi noi non possiamo saperlo. E quindi qui dobbiamo essere: beato quel servo che al suo Signore arrivando lo troverà a far così, quindi a fare quello che ognuno di noi è chiamato a fare per il Signore. Quando siamo stati chiamati tanti anni fa, ognuno di noi ha capito che doveva mettersi a posto col Signore e quindi ha iniziato un cammino. Ma non è che dopo un anno uno dice: beh, ho capito tante cose, a posto. Perché nel momento in cui tu hai aperto il tuo cuore al Signore, vedrai che è vero, lo diciamo spesso, non sono più quello che ero, ma non sono neanche quello che dovrei essere ancora. Poi lo leggeremo, anche Paolo stesso lo disse. Quindi questa cosa è importante, ecco, sapere che fino all'ultimo Enoch camminava con il Signore e a un certo punto, come si dice, sappiamo, fu preso e rapito. Ma camminava con il Signore, non c'è scritto che riposava sotto un fico e fu preso, per dare l'idea del riposo, del non far niente. E questa cosa che veramente è una trappola del nemico, mi era venuto in mente di cercarlo, ma poi mi è sfuggito, in un opuscolo del fratello Branham. Non so se nell'Eden di Satana o dove, ma comunque dice che una delle astuzie, una delle cose furbe che fa il nemico, una trappola che fa il nemico, è quella di spostare, o di far credere, comunque di spostare la lancetta dell'orologio del tempo di Dio o indietro o anche in avanti, ma non di segnare il tempo esatto. Quindi il tempo esatto per ognuno di noi è quello che viviamo nella fede, nell'aderenza alle sue promesse e ai suoi insegnamenti. Non c'è scritto da nessuna parte di non fare niente. Quelle che non hanno fatto niente, che si sono addormentate, sono le vergini stolte. Le altre sono andate a comprare l'olio, a fare, si davano da fare, attendendo e quindi facendo qualcosa. E si vede proprio, ecco, come questi pensieri. Anche questo, il fatto di dire ormai il tempo è maturo, quindi tutto è fatto, sì, tutto è fatto, ma 2000 anni fa era già stato fatto, se vogliamo essere proprio puntigliosi, è quello che fanno le 10 vergini stolte, cioè le 5 vergini stolte che si sono addormentate, si sono riposate su quella piccola riserva d'olio. Anche loro avevano una riserva d'olio, anche loro avevano qualcosa. E hanno detto: ah, questo ci basta, boh, siamo a posto. No, non è stato sufficiente nel momento in cui hanno dovuto vedere dove dovevano camminare. Leggiamo ancora il penultimo passo in Matteo 25, questo non vuol dire che dobbiamo andare in giro, oh, se uno è dato lo faccia, ma a tampinare tutte le persone per forza, ma quando Dio ci mette davanti l'occasione, se c'è quel pensiero di dire no, ma tanto ormai, no, tanto ormai niente, perché finché i miei figli non saranno, come gli è promesso, parte o del corpo della sposa o della salvezza, questo io non lo so, vorrei comunque tutto nelle mani del Signore, come posso stare tranquillo? Ma leggiamo Matteo 25, mi sono segnato il 14. Dunque vediamo, Sì. Inoltre, allora Matteo 25, 14. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Lo leggerò, non tutto, Quindi qui possiamo vedere ognuno di noi come uno di questi servi che ha ricevuto qualcosa da parte del Signore. Ora sappiamo che ognuno di questi servitori ebbe più o meno, chi più chi meno, qualcosa. Quelli avveduti, quelli saggi, cosa fecero? Andarono, investirono, quindi lavorarono quello che Dio gli aveva dato, lo fecero fruttare. Quello che invece aveva ricevuto comunque qualcosa, lo leggiamo qui al 24, quindi Matteo 25, versetto 24. Infine venne a colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra e te lo restituisco. Nel frattempo lui cosa ha fatto? Ha detto, vabbè, mi ha dato il talento, mamma mia, però non saprei, ma lo metto qui così sono tranquillo, beh, è una cosa che vale, bisogna che la tenga qui, così almeno ho ricevuto tante dottrine, ho capito tante cose, ho visto che il Signore mi ha riscattato, amen, è vero, sono a posto, poi continuo a fare quello che voglio, non lavoro per il Signore. E il suo Signore rispondendo gli disse: servo malvagio e indolente, e l'indolenza è una brutta cosa, Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso il mio con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti e via. Quindi questa cosa mi fa capire come veramente fino all'ultimo, fino a quando appunto il Signore torna, è dovere del credente lavorare, far fruttare quello che Dio ci ha dato. Il come ognuno di noi lo sa, servendo il Signore, ognuno, chi con la parola, chi con l'evangelizzazione, chi con il... con l'essere una buona moglie, nell'accudire la famiglia, nell'essere un testimone di vita cristiana, comunque, ecco, del non veramente cadere nella trappola del i tempi sono maturi e quindi tutto è fatto. Sì, amen, tutto è fatto, ma qui c'è scritto che dobbiamo essere trovati con le mani in pasta, come dire, no? L'ultimo versetto. Aspetta un attimo, che questo qui non so se l'ho letto. In quei giorni qui sono un po' stordito. L'ho letto questo qui, 14. Ah, ecco, no, sì. Ecco, no. Allora, ancora in Luca 14, Sì, Luca 14, versetto 16. Allora, Luca 14, versetto 16. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora di cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le vie delle città, conduce qua mendicanti, mutilati, gli zoppi e i ciechi. Però qui ci sono due categorie di persone interessate: quelli che avevano qualcosa, chi aveva i buoi, chi aveva il campo, chi aveva la moglie, quindi persone che stavano bene, se vogliamo, no? Persone che spiritualmente, dal punto di vista religioso, se vogliamo, avevano qualcosa e si accontentavano di quello, reputavano quello più importante di quella chiamata. I farisei, i sadducei, compagnia bella, quando venne il Signore, loro avevano la loro religione, avevano i loro bei vestiti, avevano gli ossequi, avevano i saluti, le riverenze del popolo, ma quello a loro bastava, non avevano tempo per ascoltare la chiamata di un umile figlio di un falegname nato da chissà come, no? Mentre invece quelli che hanno il cuore rotto, quelli che hanno, qui la seconda categoria dice, no? Quindi dove che era? Un altro dice ancora, eh? Presto, va per le piazze delle città, per le vie, e conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, persone bisognose. Queste persone che no, eravamo noi, che non vedevamo, ci mancava qualcosa, ci mancava, i mutilati, manca un pezzo, mendicanti che cercavamo magari, chiedevamo una parola nel nostro cuore di aiuto al Signore. Che eravamo zoppi, che andavamo male, ciechi, che non vedevamo. Poi il servo gli disse: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il Signore gli disse: va fuori per le strade, lungo le siepi, e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Ora, queste persone dentro le siepi, cioè, vuol dire proprio andare a stanare qualcuno che comunque può entrare in quel posto per quella cena. Ma se io sono un servo del Signore e mi accomodo sulla mia ricchezza spirituale, a quel punto non è più spirituale, è puramente dottrinale, religiosa, chi è che li tira fuori dalle siepi queste persone? Non è andato il Signore in prima persona a fare quest'opera, ha mandato dei servi. Ora, ripeto, non è che siamo tutti evangelisti, ma il fatto, ecco, che mi ha colpito, che mi ha fatto meditare sulla mia vita, sulle mie cose, è: se domattina arriva il Signore, mi trovo con le mani nel pane, che sto facendo il pane per Lui, amen, è questa cosa qui, semplicemente. E poi, l'ultimo passo, poi, in Filippesi, nei Filippesi, a volte noi stessi non ci rendiamo conto magari di essere nella giusta posizione davanti al Signore. Nel nostro cuore lo sentiamo, sì, ma vengono dei pensieri, vengono delle accuse, perché magari in un momento di debolezza c'è stato qualcosa, ma ecco che magari il fratello a fianco ci dice: no, ma cosa stai dicendo? no, ci sarà la Santa Cena, io non so se devo farla perché l'altro giorno ho fatto questo, ho fatto quello. Ma già il fatto che tu lo stai dicendo vuol dire che il tuo cuore riconosce l'errore. Chiedi perdono al Signore, la Santa Cena la puoi fare nella serenità. Tu stai servendo il Signore, ad esempio tu moglie, tu donna, stai servendo il Signore aiutando tuo marito nella difficoltà, accudendo i figli, cristianamente, ovvio. Tante sono le cose, no? Ed è per questo che è importante che ci sia anche quella comunione fraterna, nella quale ci si possono dire le cose liberamente, perché tante volte capita che ci chiudiamo in noi stessi. Io vedo l'afflizione del mio fratello, ma a volte magari ho paura di dire qualcosa perché magari so che ha un carattere un po', sono io il primo magari, però se mi lascio correggere, se mi lascio consigliare, poi posso mettere da parte o tener conto quella cosa, no? Però se viene fatto con amore, viene fatto con dalla parte che mi vuole aiutare, questa cosa porta frutto. E questa cosa sarà fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo giorno. Quello che non passerà mai, tra varie cose, è l'amore. L'altro giorno sono andato a vedere la definizione di amore fileo e amore agapao. Viene dal greco, vabbè, sappiamo, no? Ecco, si vede come, allora, c'è proprio, sono quattro paroline, ma l'amore fileo, sappiamo, è quello umano, e quindi quello è destinato a finire. L'amore agapao, no, perché è un amore disinteressato, fatto perché è nella natura dell'essere che lo porta manifestarlo senza nulla in cambio. L'amore fileo vuole qualcosa, cioè vuole, è fatto per avere qualcosa in cambio, no? Ora, quando l'amore agapao, io posso avere l'amore fileo per mia moglie, mancherebbe, perché è da lì che è partita la cosa, magari, no? Ma camminando insieme nelle vie del Signore, negli insegnamenti del Signore, diventa un amore agapao. C'è sempre ovviamente anche l'attrazione, esatto, c'è sempre comunque una parte di attrazione anche materiale, se vogliamo, perché insomma, ma soprattutto vedo come, specie nelle difficoltà, nel camminare insieme in salita, nasce e si perfeziona sempre di più questo sentimento che viene solo, può venire solo dall'amore di Dio, che è l'amore appunto agapao, disinteressato, che non condannerà mai la persona che tu hai a fianco, moglie, marito, fratello, sorella, per i suoi errori. Anzi, sarai sempre disposto, come ha fatto il Signore nostro, a dare qualcosa di te affinché quella persona, quell'anima, possa camminare in libertà. E quindi, se io dico i tempi sono maturi e sto lì così, aspettare, no, non sto facendo neanche quello, ho bloccato l'opera di Dio. E quindi ecco che queste persone che Dio, che il Signore, che quel Signore di quel convitto ha preso per portare dentro, potrebbe essere qualcuno sul nostro cammino, non lo sappiamo. Ma andiamo a leggere l'ultimo passo in Filippesi 3, dal versetto 12. Prima abbiamo l'ultimo cantico che abbiamo cantato: se lo Spirito di Dio si muove in me, come David. Ora conosciamo tutti la storia di Davide. È una delle storie non intesa come storiella, come racconto, favola, ma proprio come dato storico, come cosa che è successa veramente, del tempo, è una delle, appunto, delle storie che veramente più mi piacciono, perché c'è veramente l'espressione di quello che è la natura umana soggetta alla caduta, ma di quel tocco che Dio aveva messo nel suo cuore, il cui cuore appunto era secondo la volontà di Dio, che ha permesso a Davide di essere quello che è stato. Certo, ha avuto i suoi limiti, non ha potuto edificare il Tempio perché era un uomo di sangue, eccetera, 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 ma davanti a Dio, insomma, sappiamo qual era la posizione, no? E quindi è veramente un esempio che io, quando parlavo con le persone, spesso citavo, perché ne ha combinate, Davide, però veramente ha pagato, però Dio era con lui. Ma leggiamo quello che dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è uno dei fondatori, se vogliamo, come viene detto, della Chiesa, intesa come Chiesa universale. E quindi è reputato una persona degna di fiducia, uno che è, tra virgolette, arrivato. Ma lui cosa dice qua al 12? Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento. E Paolo era uno che ha evangelizzato tutto il mondo, a parte la parte che ha seguito Pietro, ma quindi insomma è uno che era di esempio, è uno che riprendeva, è uno che ammaestrava. Ma non di meno lui dice, non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stavano indietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti e abbiamo dunque questi pensieri, e se voi pensate altrimenti di qualche cosa, Dio vi rileverà anche questo. Ora, vedete che comunque lui dice, io non l'ho ancora raggiunto il premio, perché era qua sulla terra. Sicuramente anche lui nel suo cammino vedeva delle cose che andavano via via migliorando, però ecco la sua fede. Quanto siamo perfetti, quanti, cioè vuol dire noi, questo gruppo, questo insieme, che siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. Quindi anche noi sappiamo che nello Spirito, per l'opera del Signore, siamo stati resi perfetti, è scritto da qualche parte, no? Amen. Però questa perfezione deve essere manifestata, tutto lì, tutto lì. Quindi abbiamo già la vittoria, inciampiamo, c'è una guerra, che però abbiamo già vinto, ma la stiamo, diciamo, vivendo, con delle battaglie, alti e bassi, ma la vittoria è nostra, l'abbiamo anche cantato, la vittoria è nostra, no, ce l'avevo in testa io, ma la vittoria è nostra, la canteremo, ecco. Quindi veramente che il Signore ci dia la tranquillità, la serenità di vivere ogni giorno che ci rimane su questa terra, con la certezza di essere con la stirpe eletta, quel popolo eletto. Vedete, quello che è successo ultimamente, beh, ormai 2 anni fa, 3 anni fa, quando è stato in Israele, il 7 ottobre, se vediamo la cosa materiale, in tantissimi ebrei, in tantissimi abitanti di Israele, ha risvegliato quel sentimento di essere un popolo eletto, certo, e di avere diritto alla promessa di Dio, e non c'è nulla che li può far indietreggiare su questo. Lasciamo perdere tutte le questioni che la guerra è sempre una brutta cosa, amen, va bene, d'accordo, ma la coscienza di essere un popolo eletto materialmente, anche materialmente nel loro caso, veramente ho visto come gli sta dando questa forza di sentirsi una nazione, di sentirsi tutti uniti per poter, diciamo. Ed è una cosa, ecco, che ovviamente non viene detta, è che comunque loro non vogliono eliminare il popolo nemico, che gli è nemico, mettiamola così, perché loro, se loro se ne stanno buoni, non vanno a pestargli i piedi. Poi c'è sempre il caso, però. E così anche il credente. Il credente, sa di essere un eletto, e se lo attacchi, vabbè, porge l'altra guancia. O comunque, se è un attacco spirituale, ha le armi spirituali per sconfiggere quello spirito. Ma se potrà, darà una mano a quella persona, umanamente parlando, cioè alla persona umana che è presa da quello spirito negativo. Specialmente quando si parla con qualche religioso, con qualcuno, che vedi che hanno un certo sentimento di riconoscenza verso Dio, beh, sono sulla via sbagliata, perché poi oltre a quello si infilano altre cose. E tu cerchi, senti quella spinta per dire, no, fratello, sorella, diciamo così, amico caro, amica cara, il Signore non è lì. Quello, diciamo, è un po' di luce che tu vedi, ma guarda dalla parte del sole, tu vedi la tua ombra, vedi un po' di luce, ma la cosa giusta è di là, non c'è condanna, no? Perché? Perché noi sappiamo, crediamo, è stato messo nel nostro cuore quella certezza di essere un popolo eletto, una stirpe eletta, al servizio del Signore, fino all'ultimo giorno della nostra vita, indipendentemente che sia il rapimento, che sia perché i nostri giorni sono contati, non lo sappiamo, ma non c'è un tempo di riposo. Il Signore stesso disse, non avevo un punto in cui riposare, no? Ah, le vacanze. Ah, ok, sì. Amen. Che il Signore... Sì. Il nostro riposo... E la mattina io quando mi sveglio ringrazio il Signore che c'è un nuovo giorno. Ringrazio di avermi dato... Mi suona male. Una compagna. Una moglie. Sì, dai, finisce. Sì, no. Di avermi dato una moglie, dei figli, secondo... la sua volontà e che ci si muove e che si muovono, ecco, per quanto ancora magari, però ecco, e il mio riposo è quello, cioè trovare veramente nella pace del Signore quella sicurezza. Certo, poi dopo la giornata, quando metti i piedi giù dal letto, cominciano le avventure, però alla sera e alla mattina veramente c'è quella pace. Il desiderio c'è, sì, poi dopo, vabbè, ognuno, nessuno è tentato al di là delle proprie forze, non pensavo che, vabbè, veramente il Signore è meraviglioso e ci dia veramente di camminare sempre, ecco, alla sua luce e di non lasciarci ingannare dall'orologio sbagliato. A casa mia abbiamo dovuto modificare un orologio perché c'era mia madre che confondeva la lancetta dei minuti con quella delle ore, no? Per cui le medicine andavano prese alle ore più strane. Quindi abbiamo tolto la lancetta lunga, abbiamo lasciato quella corta, in modo che l'ora esatta è solo ed una. E che veramente il Signore ci faccia vedere sempre e solo la lancetta giusta delle ore. Amen. Che il Signore ci benedica. Se c'è un fratello, ancora 5 minuti, li abbiamo. C'è, esatto, sì. Prego.
Va bene, solo per leggere ho preso la Bibbia in italiano, più facile. Pace a tutti. D'abitudine non mi piace portare qualcosa perché non mi sento qualcuno che può portare qualcosa. Posso leggere un passaggio, ma non sono un predicatore e penso che non lo sarò mai. Lascio i fratelli a chi il Signore ha dato questa cosa farlo, perché lo fanno molto meglio. Già avete le salutazioni dei fratelli di Francia, Perché se avete capito con il mio accento, quelli che non mi conoscono sono francese.
Mi era venuto sospetto.
Vorrei riprendere solo un passaggio, 1 Giovanni capitolo 3, per rapporto a quello che Giovanni ha detto, Gianfranco ha detto. Secondo me ci siamo tanti che ci siamo fatto questa domanda: come sapere se siamo nell'amore di Dio, se siamo amati di Dio, no, se amiamo Dio? E c'è la risposta al versetto, cioè il capitolo 3 spiega, però prenderemo al versetto 13, 1 Giovanni capitolo 3 versetto 13. Allora, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Questo amore, agapao, è qua. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Mi fermo qua. E io volevo dire che poco tempo fa mia sorella ha avuto un incidente. È passato. Se la grazia di Dio, se Dio non aveva fatto grazia, non sarebbe ancora più qua. E penso a mia sorella che ha avuto, adesso ha paura, la macchina ha paura e ha avuto tanti problemi. E lo so che il Signore ha permesso che noi con mia moglie eravamo qua per aiutarla in questo momento, e adesso grazie a Dio si è sistemato, diciamo che una buona cosa si è fatta perché si è trasferita in un altro appartamento vicino a qualche metro di casa nostra, e adesso tutto si sistema, riprende il lavoro e nella salute. Che Dio vi benedica. Penso che la cosa la più importante è l'amore tra i fratelli e sorelle. E l'amore in Gesù Cristo. Amen. Cosa?
Porterai i saluti.
Sì, porterò i saluti. Che Dio vi benedica.
Amen. Alleluia. Avete ancora freddo? Vi abbiamo accolti non con freddezza, ma con un tempo freddo, ma il cuore era caldo. Il cuore è caldo, alleluia. Veramente io sto ancora tremando, non mi sono riscaldato. Visto la mia giovinezza non mi sono ancora riscaldato. Alleluia, che Dio ci benedica, ci dia veramente quella forza interiore, abbiamo bisogno di questa forza interiore. Sappiamo che tutte le cose, vero, tutte le cose coprono al bene. Ha detto tutto lui, che io che devo dire di più? Il nostro caro fratello, anche lui ha continuato, quindi, ma abbiamo sempre qualcosa da dire, sempre qualcosa da dire. Quello che il Signore ha messo in mio cuore è proprio questo, è la continuazione di quello che è stato detto. Perché apparteniamo ad una famiglia che è particolare, famiglia, casa. E nella casa c'è tutto. Già l'abbiamo tutto. non ci manca nulla, ci manca nulla, attenzione, nel senso che ci sono i doni, ci sono i ministeri, c'è tutto. E Dio deve renderci coscienti che abbiamo questa forza in noi. Ci deve rendere coscienti che Dio ci ha chiamati tutti ad essere in una fare parte di una casa. E la casa è il corpo di Cristo, è la famiglia di Gesù Cristo, dove sono veramente tutti uno. E da lì deve partire la testimonianza, come abbiamo sentito, perché altrimenti dice: ma a me non mi manca niente, sono a posto. Quindi il nostro cuore non è caldo per gli altri, vedete? Ma se il nostro cuore è caldo per gli altri, allora noi condividiamo con tutti gli altri quello che noi abbiamo dentro. Non possiamo non condividere, non possiamo non condividere quell'amore, quella forza, quella grazia che Dio ci ha fatto. Perché questo è importante. Quindi che Dio veramente ci benedica, vi benedica tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando. E il Signore, anche in questi momenti, ecco c'è Francesco, penso che avresti voluto essere qua, ma sei là. Ma sei qua col cuore, sei lì col corpo, in questo momento almeno. Gloria a Dio. Alleluia. Devo cercare il modo di scaldarmi un po'. Sapete, cantiamo un piccolo canto così ci scaldiamo, eh? Ci alziamo, poi leggiamo un po' la scrittura. Alleluia. È stato detto bene questa mattina, che il Signore ci benedica veramente, ci dia quella forza per poter compiere quello che è stato detto. Volevo cantare qualcosina d'adorazione. Ecco. Il 466. 466, è un 466. Vi ricordate di questo? Glorioso è il nome di Gesù,
prezioso è il mio cuore. Il solo nome che qua giù so salvar peccator. Amo tuo nome, o Salvador. Amo tuo nome, o Salvador. Bene supremo per mio cuore è il nome di Gesù.
che il Signore ci dice nella scrittura, che sia in Gioele, in altri posti, ci dice che alla fine colui che pronuncerà il nome di Gesù, il nome del Signore, sarà salvato. Alleluia. Vogliamo leggere la scrittura che il Signore ha messo nel mio cuore e che non è lontano da quello che abbiamo già detto, ma prima di questo voglio portarvi i saluti del fratello Jean-Michel, il nostro caro fratello Jean-Michel di Marseille, che è il papà del nostro fratello Samuele che si trova qua, voilà, Dio volendo presto lo troveremo qui. E poi ci sono i saluti del fratello Tantulà, fratello Frank Tantulà, dove dice sta cercando una casa per potersi radunare, dove lui ha intenzione magari di venire, magari con l'autobus si troverà a venire e sarà ancora meglio. E quindi saluta tutta la Chiesa, tutta la Chiesa. Alleluia. Che Dio li possa benedire, perché siamo una famiglia, siamo una sola casa, e questa qui è una casa. Di là c'è un'altra casa, in quella chiesa c'è un'altra casa, in quella chiesa un'altra casa, vedete? Ma c'è una sola casa, quella che ha visto Giacobbe. Giacobbe ha visto quella casa là, e noi tutti crediamo che un giorno la vedremo, presto la vedremo quella casa là. Vogliamo leggere in Genesi. Devo andare piano, è vero Nathan? Speriamo che il Signore mi faccia grazia di andarci piano. Alleluia. Leggiamo in Genesi capitolo 28. Benvenuto a questa cosa nel cuore, perché vedete, quando la famiglia si raduna, quando la famiglia in Cristo si raduna, porta veramente benedizione, porta comunione, porta amore, non so come dire, ci accomuna delle cose, dove i nostri cuori si scaldano. Le nostre vite ricercano sempre di più quella cosa là, vedete, quella comunione là. E quindi è questa cosa che mi ha fatto cercare anche in Efesini capitolo 2, 19, poi lo leggiamo il passo seguente, ma leggiamo prima in Genesi, così abbiamo il quadro. Oh, che il Signore mi faccia grazia di scaldarmi. Così. Leggiamo dal versetto 10, dai, così abbiamo. Ora Giacobbe partì di Beersheba, abbiamo giusto un momento, cerco di accorciare per arrivare all'ora giusta. Partì di Beersheba, andando in Charan, capitò in un certo luogo e vi stette là la notte, perciò che il sole era già tramontato. Prese delle pietre del luogo e le pose sul capezzale e giacque in quel luogo e sognò. Ed ecco una scala rizzata in terra, la cui cima giungeva al cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano per essa. Ed ecco il Signore stava al di sopra di essa. Ed egli disse, io sono il Signore Dio tuo, il Dio d'Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. Io darò a te e alla tua progenie il paese sopra il quale tu giaci. E la tua progenie sarà come la polvere della terra. Tu spanderai verso occidente, verso oriente, verso settentrione, verso mezzodì, e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io sono teco, ti guarderò dovunque tu andrai, ti ricondurrò in questo paese, perciò che io non ti abbandonerò finché abbia fatto ciò che io ti ho detto. E quando Giacobbe fu risvegliato dal suo sonno, disse, perciò il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. E temette e disse, quanto è spaventevole questo luogo. Questo luogo non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra la quale aveva posta per suo capezzale, e ne fece un piliere, e ne versò dell'olio sopra la sommità di essa. E pose nome a quel luogo Betel, poiché prima il nome di quella città fosse Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo, se Dio è meco, e mi guarda in questo viaggio che io fo e mi dà del pane da mangiare, dei vestimenti da vestirmi, se io ritorno sano e salvo a casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio e questa pietra della quale ho fatto un piliere sarà una casa di Dio, e del tutto io ti darò la decima di tutto quello che tu mi avrai donato. Amen. Adesso prendete con me in Efesini, veloce veloce, capitolo 2, versetto 19. Ce l'avete tutti? Voi dunque non siete più forestieri, né giostrai, ma concittadini dei santi e membri della casa di Dio, essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone, in cui tutto l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore, nella quale ancora voi siete insieme edificati per essere un abitacolo di Dio in spirito. Amen. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi. Accomodatevi. Accomodatevi. Che il Signore ci benedica, ci dia quella comprensione necessaria per poter entrare nella piena volontà di Dio e nella piena coscienza che Dio ci ha benedetti prima della fondazione del mondo, ci ha fatto grazia, ha avuto pietà di noi. Noi non lo conoscevamo come Giacobbe. Giacobbe è un tipo come noi, è un po' così, sapete, a volte nascondeva le cose, a volte li camuffava, a volte li cambiava, era così Giacobbe. Certo Esaù non era meglio, perché Esaù ha perso la sua primogenitura, non l'ha accettata, non la voleva, l'ha rigettata, vedete? Ma Giacobbe l'aveva accettato, e accettando questa primogenitura, ma non aveva ancora fatto l'esperienza. Doveva fare un'esperienza, doveva incontrare il suo Dio, doveva incontrare colui che l'ha chiamato prima della fondazione del mondo, come noi abbiamo letto, vedete? Che io sarò con te, ti darò la terra, via via ti benedirò, ti guarderò. Ma lui non era cosciente di questo. Quindi quella cosa che lui ha visto, Dio gli ha fatto intravedere qualcosa per fargli capire da dove veniva e dove doveva andare. Aveva afferrato, questo è importante, da dove veniva e da dove doveva andare soprattutto. Quella era la casa di Dio, non ha visto il Tempio, ma ha visto la casa, è quella casa che ci aspetta. Gesù ha detto, nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Alleluia, vedete? È quella casa là che ci aspetta. Quindi tu e io stiamo lavorando per quella casa là. Stiamo lavorando proprio per quella casa. Un credente nato di nuovo, un figlio di Dio, una figlia di Dio nato di nuovo, è testimone. Perché non soltanto è nato da Dio, ma è nato per servire Dio, come abbiamo sentito. Perché Giacobbe poi ha servito Dio, anche da Labano ha servito Dio, anche che era incosciente ancora. Quello è stato un approccio. Il vero battesimo dello Spirito che lui ha ricevuto si trova un po' più avanti, vedete? Si trova ancora nella Genesi 30, 32, 34, credo là, dove, vedete? Quando ha incontrato l'angelo, che doveva incontrare prima suo fratello, aveva paura di incontrare suo fratello, aveva paura che lo picchiava, paura che si vendicava. Quindi sono delle tappe, ma questa è la tappa principale. Questa è la tappa principale, bella, gloriosa, dove Dio ti fa vedere la sua casa. Io ti aspetto qua. Quella scala che sale e scende, è vero che è una parola profetica, è una parola di salvezza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dio non è contro le persone, Dio vuole che tutti arrivino alla conoscenza del figlio di Dio, tutti. Ma Dio ha scelto delle persone affinché, come abbiamo sentito, possano fare conoscere quello che Dio sta facendo, quello che Dio ha già fatto e che sta facendo ancora. Ma prima di farlo devono trovare questa, devono sapere che appartengono a questa casa, dove il fondamento è sui profeti e sugli apostoli. E noi sappiamo benissimo quello che il Signore ci ha dato in questi ultimi tempi. Quindi tu sei un testimone, tu sei una testimone. Se non lo sei, vuol dire che ancora non hai visto questa casa. Non l'ho mai detto, ma adesso vi dirò qualcosa. Nei primi anni, nel primo tempo della mia conversione, il Signore mi ha dato dei sogni. A misura ve ne dico qualcuno. E come ho letto questo, mi ha fatto ricordare quello che Dio mi ha fatto vedere. Vedete, camminavo sulla strada e con me c'erano degli amici, sapete, avevo degli amici del mondo e che si parlava del più e del meno. E in questi amici c'era anche il Papa, figuratevi, c'era anche il Papa. E si parlava, il Papa cercava di portarci in quella direzione là. Mi diceva, ma non è così, ma mi sa che la cosa, no, non è così sta cosa, l'altro parlava, e si parlava un po' così. Ad un tanto dico, sentite, guardate, a me questo non mi interessa più, io vi saluto. E me ne sono andato un po' più avanti, giusto un po' più avanti, vedo una scala, e questa scala era messa un po' stortina, sapete, io, lavorando sui tetti, per me salire la scala non c'erano problemi, poteva essere storto, poteva essere dritto, io ci arrivavo, cioè dire... Arrivava a, cioè il piede marino, come si dice, del pescatore, come si dice, del marinaio. E quindi ci arrivavo. Dico, ma sta scala storta, cerco per indirizzarla. Dice, lasciala dov'è. Sentito una voce, mi dice, lasciala dov'è. Sali qua. Sono salito, quella scala non finiva mai. Com'è vero che Dio esiste, questa cosa è la realtà, non finiva mai. Ad un tratto, al di sopra delle nuvole, vado al di sopra, la mia testa passa sopra le nuvole, e cosa vedo? Tante, come tante vasche, tanti prati, diverse porzioni di terra, ecco, come se erano, cioè, come se c'era un muretto che li separava, ma enorme, tante porzioni di terra. E quella voce mi ha detto, vai dove vuoi. Se fossimo pentecostali, magari dice, ma quando è pentecostale, dicono, ognuno c'ha i loro sogni. Io non l'ho mai detto pubblicamente, questo è nella nostra chiesa, adesso lo posso dire. Alleluia. Quindi questa scala di Giacobbe mi ha fatto pensare a questo. Vedete, io so a chi appartengo. Lo sapete voi a chi appartenete stamattina? Siete veramente coscienti, siamo veramente coscienti, lo chiediamo veramente con tutto il cuore. E fin dall'inizio questa cosa mi ha lavorato. Dice, vai dove vuoi. Io non volevo una chiesa, credetemi, come è vero che Dio esiste, non volevo una chiesa. Io andavo di là, e i fratelli che mi conoscono lo sanno, non volevo una chiesa. Ma Dio ha voluto che si formasse una chiesa. Ci siete? Alleluia. Questa cosa è importante, vedete? Ecco perché siamo stati, Dio ci ha chiamati a vedere a quale casa noi apparteniamo. A quale famiglia di Cristo. Perché è importante. Che se voi lo sapete, allora il Signore non soltanto ci riempie del suo spirito, ma vi fa testimone della sua presenza, vi fa testimone della sua stessa parola. Ci credete? È vero che il mondo ha bisogno, è sofferente, il mondo è sofferente, l'abbiamo sentito, ma è veramente sofferente. Non soltanto umanamente, perché anche che hanno tanti beni, anche che hanno tante case, anche che hanno tante cose, non sono tanti soldi, ma è sofferente, perché non conoscono la vera casa di Dio, non conoscono il vero corpo di Gesù Cristo, non conoscono come Dio li vuole attirare in quella casa là, per rimanere là, per l'eternità. Vero? Alleluia! Quindi si tratta proprio di questo, vedete, ci sono tante cose speciali, vedete, quando lui ha sognato questo, quando Giacobbe si è risvegliato dal sonno, dice, ai, sono un peccatore, ho visto la casa di Dio, ho visto, qui c'è veramente da dire, ma proprio a me, ho visto la casa di Dio. E quindi tutto, c'è stato tutto un movimento, ha preso quella pietra e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, edificherò la mia casa, vero? Matteo 16, 18, 19, sulla roccia dei secoli. Quindi tutto questo fa parte di ciò che Dio oggi ci sta dando, ci sta facendo conoscere veramente chi siamo. Vedete dove vogliamo arrivare? Anche tutto quello che ha detto il fratello Gianfranco, anche i cantici come sono stati condotti, è proprio questo. Dio ci vuole far capire che stiamo appartenendo ad una famiglia che porta il nome di Gesù Cristo, vero? Porta il nome del Signore Gesù Cristo sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Siete ammaestrati strada facendo. La vita vi ha ammaestrato, la vita vi ammaestra, le situazioni, le circostanze vi ammaestrano. Afferrate? Tutto quello che si presenta a voi vi ammaestra. Se voi siete in questa casa, pensate come se siete in questa casa, ma se non siete in questa casa, pensate come pensa il mondo. Andate dietro a questi pensieri, dietro a queste cose. Vero? Alleluia. Ma se siete in questa casa, pensate esattamente come se foste in questa casa. Dice, appartengo al re dei re, al signore dei signori. Quindi tutto questo porta delle conseguenze, porta delle sofferenze, delle cose magari... Io mi ricordo, parlavo di questo con mia moglie, mi ricordo in Svizzera, quando Dio mi ha chiamato, c'era il postino, sapete il paesetto dove ero lì, al Cré, un paesetto nel canton di Friburgo, che avevo comprato la casa, lì lavoravo. Il postino era un giovane, io ero giovane, anche lui era giovane, questo postino era un po', beveva tanto e poi, insomma, eravamo amici, si usciva un po', ma quando ho incontrato il Signore, poi io ho voluto testimoniare del Signore, ho voluto testimoniare di quella vita là, di quella vita cambiata, nuova. Lui da una parte era d'accordo, ma non ci arrivava a farlo. E quindi io l'accompagnavo un po' nelle sue... magari si usciva ancora, si andava al bar, si andava tipo discoteca, e io ero fresco della chiamata, vedete? E cercavo di portarlo con me, cercavo di tirarlo, perché avevo capito che dovevo dargli qualcosa, quello che avevo io glielo volevo dare. Ma ad un dato momento il Signore mi dice, ma tu adesso non, se tu continui ad andare là e con lui, è così che ho distaccato, mi ha fatto capire che sarei diventato un po', non diventato nel senso che, ma non avrei risolto nessun problema, fin tanto che non è Dio che lo chiama. Fin tanto che non è il Signore diretto, come l'ha ricevuto con te, come l'ha ricevuto con me, non lo chiami. Ma tu sei un testimone. Sei un testimone su questa base, su questa testimonianza, che tu vivendo la parola di Dio, tu la comunichi, tranquilla, finito. Perché in questa casa non ci sono, festuaioli, non so come dire, c'è sobrietà, c'è tranquillità, c'è amore, c'è vita. C'è benedizione, non so come dire, ti senti attirato di questa cosa, va là, non so come, vedete, ci sono tante cose. Quindi ecco dov'è se noi leggiamo adesso, leggiamo alcuni passi della scrittura, leggiamo 1 Corinti 3:16. Alleluia. Fondata sugli apostoli e sui profeti. Quello è la vera casa di Dio, vedete? Siamo stati chiamati a entrare, a fare parte di quella casa. Quindi credo che il mio cuore, il nostro cuore, deve essere attaccato a questo. Deve ricevere questo. Che siamo una famiglia, ma è la vera famiglia di Cristo. Ci siete? Credo? Vero? Amen. Leggiamo questo passo, leggiamo diversi passi. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Perciò che il Tempio del Signore è santo, il quale siete voi. Alleluia. Alleluia. Vedete? Quindi ecco dov'è quando si entra dentro, si prende cura, vedete, vigiliamo, io qui l'ho notato, vedete, vigiliamo sulla sua propria casa, io vigilo sulla mia casa, io sto attento a questa casa, tu stai attento a questa casa, stai attento, come abbiamo sentito, se vedete che ci sono delle cose magari che, voilà, dice questa cosa mettiamola fuori, non fa parte di questa casa, mettiamola fuori, e a misura tu formi la tua casa all'immagine di quello come Dio te la fa vedere dall'altra parte. Adesso lo leggiamo in Apocalisse, vedete, quel tempio nuovo, quella vita nuova, perché c'è una vita nuova, c'è un cambiamento totale, ed è a questo che Dio ci chiama, a questo che Dio ci ha chiamati. Ecco perché oggi più che mai questa casa si sta facendo sempre più grande. Vedete, è vero che pochi sono gli eletti, molti sono i chiamati, ma si sta facendo sempre più grande. Perché Dio ci fa realizzare che dobbiamo entrare perfettamente dentro in questa casa. Alleluia, alleluia. C'è un altro passo della scrittura, sono diversi passi della scrittura. Quando il Signore dice la mia casa sarà una casa di preghiera, Matteo 21, 13. E Gesù entrò nel Tempio di Dio, versetto 12, cacciò fuori tutti coloro che vendevano e compravano nel Tempio, riversò le tavole dei cambiatori, le sedie di coloro che vendevano i colombe, e disse loro, egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Vedete come i tempi che sono passati, vedete come le epoche sono passate, ma quello che Dio ha fatto di glorioso è che ci ha rivelata la sua parola, e rivelandoci la sua parola tu non puoi più rimanere come Giacobbe, quello che lui aveva visto non poteva più dimenticarlo, perché poi è ritornato quando ha finito con Labano, quando doveva rientrare è passato di là, ha edificato quella casa, ha edificato un altare al Signore e ha fatto un sacrificio, ha confermato il suo voto. Che Dio ci faccia grazia di confermare i nostri voti. Avete detto che servirete il Signore? Abbiamo detto che serviremo il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima nostra, con tutta la vita nostra. Amen. Dobbiamo confermare quel voto. Alleluia. Dobbiamo confermarlo. Ecco perché è importante che Dio che Dio si riveli sempre di più a noi, sempre di più, perché ci ha fatto entrare in questa posizione, ci ha fatto entrare in questa posizione. Ritornando in Efesini, vedete, ridondando in Efesini, ci sono tanti passi, ma non so, il tempo ci rimane poco, è vero che abbiamo sentito la parola, io non volevo metterne ancora dentro con questo, con poche parole, ma come non sono, diciamo, le mie parole non sono belle, mi ci vuole tempo per spiegare le cose. Vedete, quando dice qui, essendo edificati, ritorniamo agli Efesini, capitolo 2, versetto 19, vedete, non siamo forestieri, né giostrai, ma concittadini dei santi e membri della casa di Dio, essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi questo fondamento degli apostoli e dei profeti in realtà è la rivelazione di Gesù Cristo, è la rivelazione di quel Lui ci ha dato, in modo che noi ad ogni momento, in ogni momento, possiamo guardare a questa rivelazione, possiamo guardare a quello che Lui ci ha dato. Gli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del canto, la pietra angolare, dunque tutto l'edificio è costruito lassù, vedete? Tutto l'edificio è costruito su questo. Quindi Dio deve aprirci sempre di più col nostro cuore di avere questa testimonianza con noi, camminando con noi, per essere veramente figli e figli di Dio che entrano in quella casa là. Noi ci vogliamo entrare in quella casa, vogliamo entrarci. Alleluia. L'edificio ben composto che cresce in un tempio santo nel Signore, nel quale ancora voi siete insieme edificati per essere un abitacolo di Dio, di spirito, abitacolo di Dio in spirito. Quindi questa cosa è veramente gloriosa, credo che Dio vuole fare di noi qualcosa di particolare. Vedete, questo Betelle, questa casa di Dio, come Giacobbe lui l'ha vista, è questa scala che saliva e gli angeli che servono, quegli angeli trovate in Ebrei capitolo 1 versetto 14, che sono al servizio di coloro che devono ereditare il regno di Dio. Quindi non vi lasceranno soli, non vi lasceranno oasivi, non vi lasceranno senza rivelazione, senza capacità di parlare, non vi lasceranno, non so come dire, come quell'uomo che aveva quel denaro, dove dice: no, questo qui lo metto sottoterra, aspetterò che viene, perché so che quando il Signore viene, Lui me lo reclamerà, Lui vuole il suo, vedete? No, ma al contrario, lo fa valere, lo porta avanti, in modo che possa riempire veramente tutta la casa di Dio, tutta la casa di Dio dei beni. Alleluia, che Dio veramente ci benedica, vedete, era lì. Quindi questa cosa che il Signore veramente ci fa grazia, nel Salmo 23,6, riprendete il Salmo 23,6. Salmo 33. Vediamo se è il Salmo 23,6, c'è un altro passo che parla, sapete che parla del buon pastore. Oh là là, ce l'ho, aspettate che ce l'ho. Ci sono diversi passi della scrittura. Alleluia. Tu apparecchi, versetto 5 dice: tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu mi rinfreschi con olio sparso sulla mia testa. Percetto bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Salmo 23. 23, Salmo 23. Ed io abiterò tutti i giorni della mia vita nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia. Quindi vogliamo abitare in questa casa. Vogliamo abitarci. Questa casa è il corpo di Gesù Cristo. È Lui che si è dato per noi. È Lui che ha costruito questa casa. Quindi non è soltanto, come dicevo, questo piccolo gruppetto che siamo qua. La casa dappertutto, che sia Cref, De Francia, Belgio, in Africa, lì dove veramente hanno realizzato che sono entrati in questa casa qua, faranno parte di questa casa qua. Quelle vergini stolte, no? Naturalmente che non hanno avuto l'accortezza di prendere con sé dell'olio e poterlo mettere su quella pietra là. Perché se è la rivelazione di Gesù Cristo, non gli mettete lo Spirito Santo, è una parola che è secca, morta, senza vita. Ma con l'unzione dello Spirito di Dio che viene sopra, essa porterà tanto frutto. Porterà frutto. Sazierà i nostri cuori, sazierà i cuori di quelli che vi ascoltano e ci sarà grande benedizione. È un piccolo insegnamento. Un piccolo insegnamento. È di questo che Dio ci vuole fare grazia. È di questo. Ebrei, anche 1 Pietro 14, 17, vedete? 1 Pietro 14, 17 ci dice che il giudizio di Dio incomincia dalla casa del Signore. Il giudizio di Dio. Vedete, 1 Pietro. Alleluia. Vediamo se ce l'abbiamo. E abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Alleluia. Allora, capitolo 4, versetto 17. Perciò che io è tempo che il giudizio comincia dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, ce l'avete, giusto? E se incomincia prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio con il peccatore? Perciò quelli ancora che patiscono, secondo la volontà di Dio, raccomandigli le anime loro, come al fedele creatore per fare bene. Voilà, vedete? Quindi è il tempo che il giudizio comincia dalla casa di Dio, in modo che noi ci possiamo essere pronti, preparati. Come abbiamo sentito, non ci riposiamo sui nostri allori, dicendo che noi siamo già arrivati, ma stiamo camminando. Abbiamo sentito come Enoch, che ad un tratto, op, non c'era più. Gli ultimi passi, camminato col Signore e ad un tratto non c'era più. Che ne sapete voi quando il Signore torna? Se il ladro, cioè dire, se voi sapeste quando arriva il ladro, preparate la casa, giusto? Ma voi non lo sapete quando viene il ladro, quindi automaticamente quella casa deve essere sempre pronta, vero? Deve essere sempre pulita, spazzata, ornata e ripiena, affinché Dio possa continuare ad operare attraverso di voi. Quando io ho detto, abbiamo detto, perché il Signore si è scelto una sposa? Poteva fare tutto da Lui, non aveva bisogno di noi, né di te né di me, né dei profeti, di nessuno. Dio è Dio. Ma Dio ha voluto renderci partecipi dalla sua stessa natura, affinché noi camminassimo e portassimo esattamente la stessa parola che lui ha portato. Ciò che noi abbiamo ascoltato dal fratello Branham, e l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo preso, e ci ha fatto realizzare che cos'era il corpo di Gesù Cristo e la rivelazione di Gesù Cristo, ciò che abbiamo ascoltato dal fratello Frank, che ha preso dal profeta e l'ha realizzato e ce l'ha dato, è quello che tu e io oggi dobbiamo avere in questa casa, perché questa è la casa di Dio. Adesso leggiamo il passo. In Ebrei capitolo 3, leggiamo questo passo, vedete? Quindi questa cosa, questa testimonianza, quest'amore, questa vita deve essere manifestata dentro e deve uscire fuori, esattamente come quando dalla Pentecoste, dopo essere stati battezzati con la potenza di Dio, sono usciti fuori. Pietro, pertanto Pietro è Pietro, l'unico che aveva la possibilità di farlo e Dio gliel'ha dato, di essere non soltanto un apostolo ma anche un evangelista, vedete? È lui che ha detto: ravvedetevi, quello che è stato che voi, quello che state vedendo voi, la promessa che è stata data, eccetera, eccetera, vedete? Quindi tutto questo oggi noi lo possiamo vedere, vedere veramente con tutto il cuore, toccarlo, toccarlo con mano e tenerlo dentro di noi, nel nostro cuore, per poterlo vivere. Alleluia, alleluia. Leggiamolo. Ebrei capitolo 3. Abbiamo letto diverse volte, ma lo leggiamo sempre, perché sappiamo che è la verità. Ebrei nel capitolo 3. Leggiamo dal versetto 4. No, anzi dal versetto, anche dal versetto 2. Vediamo un po' se c'è. No, dal primo versetto. Capitolo 3, Ebrei capitolo 3. Allora, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo e il sommo sacerdote della vostra professione, Gesù Cristo, che è fedele a colui che l'ha costituito, siccome ancora fu Mosè in tutta la casa di esso, perciò che di tanto maggiore gloria che Mosè è costituito reputato degno, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa, che è la casa stessa, poiché ogni cosa, ogni casa è fabbricata da qualcuno. Ora colui che ha fabbricato tutte le cose è Dio, e ben fu Mosè fedele in tutta la casa di esso, come servitore, per testimoniare delle cose che si dovevano dire. Ma Cristo è sopra la casa sua come figliuolo, e la casa sua siamo noi. Seppure teniamo ferma infino alla fine la libertà e il vanto della speranza. Amen. Alleluia. Vedete? Quindi questa casa che Giacobbe lui ha visto e che Dio gli ha rivelato questa cosa, malgrado che ancora doveva avere un'esperienza, malgrado che doveva ancora camminare, ma ha visto questa casa. Quindi voi crescete avendo questa visione. E se crescete avendo questa visione, Dio vi condurrà fino alla fine e riempirà questa casa con la potenza del suo Spirito. Cosa stiamo aspettando oggi? Non stiamo aspettando una nuova Pentecoste? Non stiamo aspettando che il Signore conferma ancora la sua parola nella nostra vita, di quello che tu e io abbiamo creduto? In modo che venendo in questa casa si possa manifestare esattamente come Atti degli Apostoli capitolo 2, e dove quando tu parli e che le persone ascoltano vengono battezzate anche di Spirito, vedete? Alleluia! È di questo che si tratta. Quindi la nostra visione, la nostra maniera di agire, la nostra maniera di fare è in questa direzione qua. Ci credete? Io lo credo con tutto il cuore. Ecco perché stiamo camminando in una certa maniera. Ecco perché, vedete, quando a volte dice, ma no, quelli sono peccatori, tu... No, abbiamo sentito. Dio ama tutti, è morto per tutti. Ma tu sei un testimone affinché questo peccatore possa ritrovare la via della verità. Giusto? Vero? Amen. Quindi tu sei questa casa che è piena del Signore, in modo che possa esprimersi in tale maniera. Ma quello che volevo dire di più è che dove vi trovate bene? Dove vi trovate bene? A vostro agio. Anche i miei fratelli che stanno ascoltando. insieme alla gente di questo mondo o insieme ai fratelli e sorelle, ai figli e ai figli di Dio? Dovete decidere. Quelli non sono da rigettare, sono da evangelizzare. Alleluia! Dove vi trovate bene? Ecco dov'è la casa di Dio. Quello che Giacobbe credo che aveva realizzato era questo, che quella casa là era veramente speciale. Dice: attenzione, qui c'è veramente, io non sapevo, qui c'è veramente la casa di Dio. Vedete, quella scala che saliva e scendeva, quegli angeli che sono là, sono al tuo servizio. Tu non li vedi, ma sono là. Non c'è scritto che Dio accampi i suoi angeli attorno a quelli che temono il suo nome? È scritto questo? Quindi siete circondati da tutte le parti affinché quella casa vi sia gradevole, quell'abitazione, cioè dire, vi piace stare dentro, vi piace condividere le cose, vedete? E cercate di non, sapete, cercate di curarla, quella casa là, non cercate di rigettarla. Non cercate di metterla un po' insieme, sempre, se, il più possibile cercate di metterla insieme. Tanto Ferrando, la curate come Cristo cura la Chiesa e come la moglie e il marito cura la moglie. Lo leggiamo? Prendete come Efesini capitolo 5, mi sa che è capitolo 5, Efesini, vedete? Se questa cosa non si cura, voi la perdete. Abbiamo bisogno di curarla, abbiamo bisogno di tenerla stretta, di sentire il calore, l'amore, la vita. Efesini? Sì, abbiamo ancora qualche po' di tempo per cominciare a entrare un po' nel... Efesini, voilà. capitolo 5, è vero che è legato insieme, versetto 25, così abbiamo poi il contesto, vedete? Mariti, amate le vostre mogli, siccome ancora Cristo amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a ciò che avendola purgata con l'avacco dell'acqua, la santificasse per la parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, non avendo macchia, né crespa, né cosa alcuna tale, ma santa e reprensibile. Così debbono i mariti amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la sua moglie, ama se stesso. Perciò che niuno giammai ebbe in odio la sua carne, state, vedete? Niuno giammai ebbe in odio la sua carne, anzi la cibba, la cura teneramente, siccome ancora il Signore la Chiesa, vero? Vedete il rapporto? Avete visto il rapporto?
Amen.
Alleluia! Quindi se io non curo questa casa, ho più cura della casa, di un'altra casa, invece di avere cura di questa casa che dove Dio mi ha posto, vedete, diventa difficile. I rapporti, la comunione, il rapporto diventa difficile. Siamo nel mondo, ma non facciamo parte di questo mondo. Usiamo di questo mondo, camminiamo in questo mondo, ma io ho cura della mia casa, tu hai cura della tua casa, io ho cura della mia casa, Cristo ha cura della sua casa, ha cura di voi. Pietro dice questo, il Signore ha cura di voi, il tempo è vicino, il Signore ha cura di voi. Quindi vediamo come ci fortifica dentro per essere attirate da questo desiderio di comunione fraterna, la vera comunione fraterna, la vera, La vogliamo sperimentare, amici miei? La volete sperimentare, avere comunione fraterna? Dove non c'è tu e mio, ma dove c'è veramente l'amore di Cristo. Devo avere quella cura. Lo devo sentire dentro. Se non lo sento, c'è qualcosa che non va. Vedete dove voglio arrivare? Dove il Signore ci sta conducendo con quella visione, con quel sogno che Giacobbe ha fatto. Vedete, lui è ritornato là. Alleluia, ritorniamo ancora nella Genesi. Vedete, al capitolo 35, guardate, Genesi 35, capitolo 35, che è qui vicino, quando hanno iniziato per rientrare di nuovo a casa, a ritornare a casa, da Labano, vedete, dallo zio, versetto 3, 35, 6, e noi ci leveremo e andremo in Betel, e io farò qui un altare all'Iddio che mi ha risposto al giorno della mia angoscia, ed è stato meco per il viaggio che io ho fatto. Amici miei, non cercavate Dio. Dio vi ha cercati. Lui fuggiva da suo fratello, fuggiva da qualcosa. Voi senza essere pienamente coscienti, questo mondo non era sufficiente per voi. Non era sufficiente. Cercavate altre cose, ma Dio lo sapeva, quella l'aspirazione che avevate dentro. Lo potete capire questo? Lo sentite? L'aspirazione che avevate dentro, lui l'ha sentito, il mondo, il compagno tuo, l'amico tuo non lo sentiva, ma Dio l'ha sentito. Vado veloce, Nathan, mi dispiace. Alleluia, vedete? Dio l'ha sentito e Dio ha risposto, Dio vi ha risposto. Se questa cosa non vi viene, lo dico veramente con tutto il cuore, amici miei, cioè dire, c'è un ripassare. È vero che abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di trafficare, ma dentro di voi io devo servire Cristo. Il servizio per dare a Cesare ciò che è di Cesare, lo devo fare. Ma quello che devo fare, il servizio di Dio, quello che devo dare a Dio, lo devo dare. Gli appartiene, è suo, lo vuole. Amen, ci siete? Quindi lui è ritornato per compiere quel voto là, perché aveva fatto un voto. E farò qui un altare a Dio che mi ha risposto al giorno della mia angoscia, ed è stato meco per il viaggio che io ho fatto. Non vi ha mai lasciati soli, non ci ha mai lasciati soli. Ed essi dietro a Giacobbe tutti gli di stranieri, eccetera, eccetera. Vedete qua? Poi, versetto 5, poi si partirono e il terrore di Dio fu sopra le città che erano tutte attorno a loro. Allora non perseguirono i figlioli di Giacobbe. Sapete com'era quel tempo? C'erano i ladroni che facevano delle sfuriate, delle cose, ma non li hanno toccati, non li hanno toccati, perché il guardiano di Giacobbe era Dio. È il vostro guardiano, se voi ci credete con tutto il cuore, è Dio, è lo Spirito di Dio. Alleluia. La gente mette l'allarme, mette questo, mette quell'altro. Io so che Dio mette i suoi angeli attorno alla mia casa. Amen. Lo so. Bisogna essere coscienti che Dio sta lavorando veramente i nostri cuori per riempirli di fede, di sicurezza, di autorità. Poi si partirono là e via. E Giacobbe, versetto 6, con tutta la gente che era con lui, giunse a Luz, che è nel paese di Canaan, la quale è Betel. Lui ha dato il nome di Betel, casa di Dio. Betel significa casa di Dio. Betlehem è la casa del pane di Dio. Casa di Betlehem, casa del pane. Ma Betel è la casa di Dio. Vedete? Ed edificò qui un altare e nominò quel luogo il Dio di Betel. Perciò che qui gli apparve Dio quando egli si fuggiva per tema di suo fratello. Ma là, vedete? Quindi vedete come Dio conferma la sua parola. Afferriamo questa mattina, come già abbiamo sentito. Crediamo che Dio sta facendo un'opera che non ritornerà indietro, non può tornare indietro. Se voi lo desiderate, Lui cammina con voi. Dice, ma io lo voglio, Signore. Ah, sì, sì, ma tu sei un testimone. Alleluia. Vedete, che Dio veramente benedica i nostri cuori. Dio benedica i nostri cuori. Ci dia forza, quella forza di cui abbiamo di bisogno. Quella forza di cui abbiamo di bisogno. Vedete, anche in Giovanni, c'è anche Proverbi 8:24. Prendete Proverbi 8:24. I Proverbi è una saggezza particolare. Salomone aveva una grande saggezza. Non c'era uomo più saggio di lui sulla terra. Aveva una sapienza che era particolare. Dio l'aveva dotato di questo. Proverbi. Sì. Vediamo se è vero. Alleluia, è questo che ho detto, che ho messo io, vero? Proverbi 8:34, sì, è vero. Beato l'uomo che mi ascolta per vegliare tutto dì o tutti i giorni presso alle mie porte, per stare in guardia agli stipiti delle mie porte, perciò che chi mi trova trova la vita e ottiene la benevolenza del Signore. Ma chi pecca contro me fa ingiuria all'anima sua. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Vedete? Beato l'uomo che mi ascolta e per vegliare tutti i giorni presso alle mie porte. Presso alle mie porte. Per stare in guardia agli stipiti delle mie porte. Sapete quante cose ci sono profonde qua? Quante benedizioni c'è qui dentro? Alleluia. Che Dio veramente ci dia questa forza. La porta del Signore. Quella porta, giustamente, che Giacobbe anche lui stesso ha visto, la porta del Signore. Ed è quella scala che sale e scende. Quei bisogni che noi abbiamo, quelle necessità che noi abbiamo, quella comunione che desideriamo. Lui con Labano non ha potuto avere tanta comunione, perché Labano lo sfruttava. Labano, suo zio, il fratello di sua madre, di Rebecca, lo sfruttava. Dice, no, per la prima moglie tu, per la seconda moglie altri 7 anni. Vedete, era terribile, eh? Non è che era tanto cristiano Labano, eh? Quindi lui, per amore della sua famiglia, per amore di quella donna che lui amava, alleluia, vedete, ha lavorato ancora 7 anni. Ma gliel'ha fatta pagare. Giacobbe gliel'ha fatta pagare. Fatta pagare perché conosceva la storia delle pecore, che sapeva che mettendo un certo bastone, un certo legno di un certo colore nell'acqua, tutte le quando le pecore partorivano avevano un certo colore, erano più scure, e quelli erano tutti suoi, mentre le altre erano di suo zio. Ricordate questo, vero? Era furbacchione, però non aveva dimenticato la sua casa, il voto che aveva fatto non l'ha dimenticato, vedete, era dentro, puff. Così che dovete crescere, così che dobbiamo crescere, un passo dopo l'altro dobbiamo crescere, fino alla statura perfetta di Cristo. E come abbiamo sentito in Filippesi capitolo 2:19, Paolo dice questo. Dice, no, io non sono arrivato, sto crescendo, sto andando avanti. Il fratello Frank, quando ha iniziato, non era come alla fine. Magari i giovani non se ne sono accorti perché erano entrati da poco, ma quelli che lo conoscevano 50 anni fa, non era così. Vedete? man mano acquisiva sempre più, esattamente il fratello Branham, la stessa cosa, anche che era profeta, vedete? E così siete voi, così siamo tutti noi. Quindi alla fine c'è quello che colma tutto, lo Spirito di Dio che viene su questa casa per glorificare il nome del Signore Gesù Cristo. Quello che tutti noi stiamo aspettando e che lo crediamo veramente, ecco perché non siamo arrivati, stiamo camminando, ci credete? Stiamo camminando, ma l'obiettivo è prendersi cura di questa casa. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo giusto, prendersi cura di questa casa. Prendersi cura di questo corpo dove sei inserito dentro. Alleluia. E poi arriverà il resto. Arriverà il resto. Ecco perché Giacobbe ha dovuto avere questa esperienza qua. Guardate. Guardate. Al 32. Al 32. Capitolo 32. Genesi. Capitolo 32. Guardate questa esperienza, l'abbiamo già letto tante volte, ma guardate questa, l'ultima esperienza che ha avuto Giacobbe. Il contesto lo potete leggere da voi, vedete, versetto 22, 32 versetto 22. Ce l'avete tutti? Sì. Ed egli si levò di notte, prese le sue due mogli e le sue due serve e i suoi 11 figliuoli e passò il guado di Giabbok. E dopo che li ebbe presi ed ebbe loro fatto passare il torrente, fece passare tutto il parimento delle cose sue. Vedete? E Giacobbe restò solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Ed esso, vedendo che non lo poteva vincere, gli toccò la giuntura della coscia, e la giuntura della coscia di Giacobbe fu smossa. E mentre quell'uomo lottava con lui, quell'uomo gli disse: lasciami andare, perciò che già sputa l'alba. E Giacobbe gli disse: non ti lascerò andare che tu non mi abbi benedetto. Alleluia. Afferrate? Questo desiderio nel cuore non ce l'avete? Non lasciatelo andare finché non ricevete l'approvazione di Dio. Perché ancora c'è da fare. C'è da fare. E quell'uomo gli disse: qual è il tuo nome? E gli disse: Giacobbe. E quell'uomo gli disse: tu non sarai più chiamato Giacobbe, anzi Israele, poiché tu sei stato prode e valente con Dio e con gli uomini e abbi vinto. E Giacobbe domandò e disse: Deh, dichiarami il tuo nome. E disse: perché domandi del mio nome? E qui ve lo benedisse. E Giacobbe pose nome in quel luogo Peniel, perciò che disse: io ho veduto il Dio faccia a faccia, eppur la vita mi è stata salvata. Avete visto cosa ha detto qui? Al capitolo 28, versetto 16, versetto 17. E quanto è spaventevole questo luogo. Questo luogo non è altro che la casa di Dio. E questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina, vedete? Mettete confronto adesso. Prima esperienza, l'ultima esperienza. Vero? Vero? Giusto? Ci siete? Ecco dove Dio vuole portare la sua Chiesa. Vuole portare questa casa. Dio deve farci grazia di realizzare che questa casa Dio la vuole portare là. Poco importa. Vedete, i fratelli si lottano per qualcosa che, non so come dire, vogliono un primato di qualcosa. No, la nostra chiesa è meglio di quell'altra chiesa, quell'altra chiesa è meglio di quell'altra chiesa. Hanno capito che c'era un'unica casa, e tu fai parte di quella casa. Vero? È vero o no? Facciamo parte di quell'unica casa. Poco importa, quello che conta è che tu hai visto questa casa e che già sei impregnato di questo. Adesso Dio confermerà il resto. Dio lo farà, Dio lo fa. Vedete, Giacobbe non è stato più lo stesso. Credetemi, non è stato più lo stesso. Già cominciava a zoppicare. Vedete? Perché quel colpo lì l'ha fatto zoppicare. Quindi, per atterrare un uomo, nel suo valore fisico, nel suo carattere, Dio lo deve colpire. Se mi sbaglio dovete fermarmi. Amici miei, è vero? Dio lo deve colpire. E deve subire il colpo. Lo deve accettare. E subendo il colpo, accettandolo, è fatta. È finita. Alleluia. Alleluia. Vedete, questa cosa mi ha toccato tanto. Quella scala mi ha toccato tanto. Credetemi, amici miei. Credetemi, ecco perché oggi più che mai è il desiderio di questa casa, di vedere questa casa unita, pulita, ordinata, dove ognuno si prende cura dell'altro, Come fate nella casa vostra privata? Nella casa, nella vostra vita naturale. Non vi prendete cura del fratello, della sorella? E se è il caso anche dell'amico, dell'amica, non lo fate? A quanto più forte ragione prendersi cura di questa casa qua, è vero? Amen. Alleluia, di questa casa qua, perché è importante, perché da questa casa parte tutta la benedizione, dalla casa di Dio parte tutta la benedizione, quello che noi tutti abbiamo bisogno. Anche che qualcuno se n'è andato, che ne è andato di qua o se n'è andato di là, poco importa. Quello che conta è che si trova in questa casa. Alleluia, alleluia. Vedete? Questa cosa è meravigliosa, amici miei, è meravigliosa. Vogliamo sempre di più questo contatto, desideriamo vedere questa cosa. Il carattere umano mi impedisce di accettare che tale cosa è sbagliata, Pensate voi che a Dio, e Dio rimane indifferente o che lui non lo vede? Io parlo del corpo di Cristo, state attenti, giusto? Certo che lo vede. Se lo vedete voi che siete umani, come non lo vede Dio che è Dio? E chi può aggiustare la cosa? Egli ti ha mandato, ti ha inviato, ti ha mandato apposta per aggiustare la cosa. Alleluia. Quegli angeli, Ebrei capitolo 1, versetto 14, quegli angeli là hanno dei doni, hanno dei ministeri, hanno dei servizi. Sono al servizio di chi deve ereditare il regno di Dio, è scritto questo. Tu non vuoi tua sorella nella famiglia che si perda. Tu non vuoi tuo figlio o tua figlia nella casa che si perda. Così anche nel corpo di Cristo tu non vuoi che tua sorella in Cristo, tuo fratello in Cristo si perda. Alleluia! No, ma tu non sei d'accordo con me, allora noi dobbiamo... Che Dio ci aiuta a superare questo ostacolo, superarlo, e che l'amore di Dio, che sorpassa ogni intendimento, ci possa riempire dentro, affinché ogni cosa sia messa al suo posto, la parola giusta da dire, il sentimento con cui tu lo dici, c'ha la sua importanza, eh? Il sentimento con cui tu lo dici ha la sua importanza, perché è Dio che guarda il cuore. Ecco perché l'amore, ve l'ho detto già e lo ripeto ancora, l'amore agapao non lo potete imitare, l'amore fileo lo potete imitare, buon viso e cattivo gioco, Vero? Si dice questo nel mondo? Ma è il vero amore di Dio, la vera grazia di Dio, che arriva di scena, che arriva a vedere le cose dove c'è bisogno, che arriva a comprendere, forte, che arriva a capire il fratello che magari ha difficoltà in una certa maniera, o la sorella. Quello viene da Dio. Deve venire da Dio. L'uomo non ce l'ha. Di natura non ce l'ha. Alleluia. Il Signore è meraviglioso. Mi devo fermare. Devo fermare. I passi ce ne sono tanti. Ma come volevo arrivare alla conclusione rapidamente, e come non sono un predicatore, diciamo, non ho il linguaggio, allora metto tempo per cercare di aggiustare la cosa. Il Signore è Lui che la mette a posto. Ma credo che abbiamo capito tutti. Alleluia. Era in armonia con quello che ha detto Gianfranco? Con i cantici che ha cantato, che ci ha fatto cantare Antonio? Vero? Credo veramente in questo Dio potente.
Amen.
Vogliamo farne l'esperienza. Non sono le grandi cose, ma sono le piccole cose che tu non riesci a fare, ma che Dio ci aiuterà a farle. Vero? Alleluia. A Dio sia tutta la gloria, l'onore e i nostri cuori. Vogliamo cantare un canto, ci vogliamo alzare, il tempo passa, ma come siamo fra di noi, che non dobbiamo andare in nessun altro posto. Possiamo cantare due cantici. Qui c'è un foglietto, abbia la redenzione per il sangue di Gesù, oppure dal cielo scende la benedizione. Alleluia. Scegliete voi. Che volete cantare? Samuele, cosa vuoi cantare?
Le due.
Amen. Allora, cantiamo prima questo. E poi cantiamo dal cielo scende la benedizione e poi ringraziamo il Signore. Ce l'avete il foglietto? Abbiamo la redenzione? Antonio, ce lo deve essere dentro. Ce l'abbiamo? Poco fa Antonio non c'era. Ma dico, io l'ho visto alzarsi, ma sentivo sempre la sua voce. Dico, ma invece era tuo figlio. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore. Abbiamo la redenzione per il sangue di Gesù.
Uniti nel suo nome, uniti nel
L'altro?
Dal cielo scende la benedizione. No? Vedete? Grazie Gesù. Amen. Amen. Non volete alzare le mani?
Non volete ringraziare il Signore con tutto il cuore? Per la benedizione che ci ha accordato, per questa vita che ha messo dentro di te, dentro di noi, per questa meravigliosa via che ha tracciato per poter arrivare in quella casa. Meraviglioso Signore, grazie, grazie ancora per questa mattina, grazie per la tua preziosa parola, come tu fai concordare ogni cosa per il nostro bene. Tu metti tutti i pezzi insieme, tutti, non lasci niente senza che possa agire in mezzo alla tua Chiesa, in mezzo ai cuori, no, nei cuori nostri. Grazie Padre, grazie per la tua presenza, grazie per la benedizione che ci hai dato e che ci darai ancora. Abbiamo tanto e tanto bisogno di te. Vogliamo entrare pienamente in quella casa e tu ce la stai preparando. Ognuno di noi c'ha un posto dove tu stesso ce l'hai promesso e noi ci arriveremo. Oh, facci lavorare per quella casa, facci camminare per quella casa. Vogliamo essere dei edificatori, edificati su quella roccia, edificati su quella pietra dove tu stesso l'hai posta lì, in segno, per ricordarci che quella pietra angolare è quell'edificio che tu hai fatto costruire e che tu stai costruendo appieno, fin tanto che quella pietra della vetta arriva. Oh Padre meraviglioso, fai scendere la tua benedizione nei cuori, che possono sentirti veramente. È vero che a volte non afferriamo, ma che possiamo sentire la tua presenza. La tua parola è preziosa, ma sei tu che la devi ungere con la potenza del tuo spirito affinché arrivi a toccare la profondità del cuore e che possa essere suggellata dentro di noi. Sì, Padre Celeste, intervieni nel nome di Gesù Cristo per la tua Chiesa, questa Chiesa che porta il tuo nome, la Chiesa di Gesù Cristo, una Chiesa santa, immacolata, senza macchie, né rughe, né crespa alcuna, santa, irreprensibile, perfetta, perfetta. Grazie Signore, visita la tua Chiesa dappertutto, quelli che sono in Germania, dappertutto, dappertutto, dappertutto. Visita la tua Chiesa, visita quella vigna, Signore, affinché possa portare frutto per la tua gloria e che sia manifesta al mondo, che possono vedere che abbiamo una casa di rifugio, una casa dove stare, una casa dove stiamo bene, dove i nostri cuori sono appagati, dove il nostro spirito è appagato, dove possiamo vivere tranquilli, in Cristo Gesù. Ah, alleluia! Grazie Gesù, grazie Gesù. Vieni a visitare i cuori, Signore, quelli che ci stanno ascoltando, ti prego, non lasciarle partire così, ma che possono essere benedetti, amen, avendo toccato la veste dove imbiancata, che è bianca, perfetta, immacolata, dove non c'è nessun peccato. Oh Gesù, grazie Signore, grazie per quello che stai facendo. E quelli che sono venuti in visita, sia la famiglia, che sia la famiglia carnale, umana, che sia la famiglia di Cristo, oh, tocca il loro cuore. Signore, dagli forza, fede, costanza, per poterti servire, onorarti. E lì dove sono, essere testimoni. Testimoni di questa presenza di Gesù Cristo. Oh, meraviglioso Padre, che la tua benedizione riempi il mio cuore, i nostri cuori. Tu non ci hai lasciati orfani, ma ci hai dato del tuo. E l'apprezziamo con tutto il cuore, l'apprezziamo. Grazie Gesù. Grazie Padre, grazie. Tu vegli sulla tua stessa parola per portarla a compimento. Ti ringraziamo, Signore, ti adoriamo. Nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Grazie Padre Celeste. Grazie Gesù.
Siamo per la tua misericordia, Padre, ti ringraziamo per la tua benevolenza e per il tuo amore, Padre. Ti ringraziamo anche per questo insieme, Signore, per come in questo momento ci hai fatto grazia di poter stare insieme al nostro fratello Samuel, al nostro fratello Nathan, al Signore, con le loro vite, Padre. Oh Signore, grazie, è vero Signore che vengono da lontano, ma lui è vero che un giorno queste, oh Signore, tutta questa
questa strada non ci sarà più, Padre, perché tu radunerai, Signore, da Levante, da Ponente, Signore, tutti coloro che ti appartengono.
Amen.
E un giorno ci farei grazie di poter stare insieme, Signore. E ti ringraziamo per questo, Padre Celeste, perché è vero, Padre, non è per potenza, non è per forza, ma per il tuo spirito, Padre, che tu unisci i nostri cuori, Signore, per stare insieme, nel gioire insieme, Padre, nel rivederci, Padre Celeste. E metti questo amore agato, Signore, dentro i nostri cuori, gli uni per gli altri, Padre. Perché come è stato detto questa mattina, Signore, se uno non ama suo fratello, Signore, non può amare te, Signore, ed è una realtà, Padre, perché tu ti manifesti in ogni mio fratello e in ogni mia sorella. E ti ringraziamo per questo, Signore, perché nella vita di ognuno di noi possiamo vedere la tua manifestazione. Oh sì, Signore, grazie, Padre Celeste, perché la tua parola è manifesta in mezzo alla tua Chiesa, Padre, e ti ringraziamo per tutto questo, Padre Celeste. Facci grazie di continuare il nostro cammino, serbando la fede, Signore.
Amen.
Quella fede che ci è stata una volta insegnata.
Alleluia.
Oh sì, Signore. Facci grazie, Signore, di rimanere tutti uniti sotto il tuo spirito, Padre. Facci grazie, Signore, di continuare quel cammino nell'ubbidienza alla tua parola, per santificare sempre di più i nostri corpi, quei corpi dove tu hai gioito di farne il tuo tempio santo, Padre.
Amen.
Facci grazie, Signore, veramente, di rimanere attaccati, Signore, come anelli di una catena, Signore, d'un solo cuore e di una sola mente, Padre Celeste, come dice la tua parola, Padre. Grazie, Signore, per come ancora in questo giorno, Signore, tu hai rallegrato i cuori nostri, Signore. Oh, Signore, accordandoci la grazia e la misericordia di stare alla tua presenza. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome del Signore.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie
Gesù. Ich möchte dir den Dank darbringen, Herr, für die Gnade, die du uns geschenkt hast, Herr. Dass an dem Tag, an dem wir uns zu dir gewendet haben, Herr, du uns dein Haus geschenkt hast. Dass du es uns ins Herz gelegt hast, dich zu finden. Dass du nicht von uns abgelassen hast. Auch wenn wir unser Herz verhärtet haben, bist du an uns dran geblieben, O Herr, bis an den Tag, an dem wir dich gesehen und erkannt haben, Herr. Dass du uns nicht hast weiterziehen lassen, wie wir waren, Herr, sondern den Weg geändert hast, um uns herum. Dass du uns herausgenommen hast aus all dem, was wir waren, Herr, und was wir sind. Und uns etwas Neues in uns gemacht hast, Herr, aus uns heraus, Herr. Uns ein neues Herz geschenkt hast, Herr, ein neues Leben. Dass wir mit dir wachsen dürfen, Herr, mit jedem Wort, das wir von dir hören, dir weiterhin folgen, Herr. Und dieses Licht, das du uns ins Herz gelegt hast, auch überall hintragen dürfen, wohin wir gehen, Herr.
Ich
danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, Herr, den Weg, den du uns hierher bewahrt hast, Herr, dass wir heute Gemeinschaft haben können mit den Geschwistern. Für die Liebe, in der sie uns aufgenommen haben, Herr, segne jedes Haus, Herr, das wir gekommen sind. Segne jeden, der hier ist, Herr, und mögen sie den Segen wieder dorthin nehmen, wo sie hingehen, Herr. Dass wir alle miteinander verbunden sein, Herr, in deiner Gnade und Treue, in deiner Liebe und Güte. Wir wollen doch, Herr, um deine Kraft bitten. Stärke uns im Glauben, Herr, stärke uns in dem Weg, den wir haben, Herr. Dass wir nicht mehr von dir abfallen, sondern stärker und größer werden mit dir, Herr. Oh, Herr, dir sei Lob und Dank dargebracht in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen. Sei tu che tocchi i cuori, che li fortifichi. Sei tu che li edifichi, che ci fai grazie. Sei tu che ci benedici, abbiamo bisogno di sentire pienamente la tua presenza dentro di noi. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie. Per ogni cuore, per ogni anima dentro. Grazie Gesù. E quelle che ci ascoltano, Signore, anche quelle che ci ascoltano attraverso internet. Oh meraviglioso Padre, che possono sentire la stessa presenza, forse è diverso, ma che possono sentire la stessa presenza, che rallega i cuori, che gioisce, gioisce di quello che tu stai facendo, di come tu lo fai. Lasciaci prendere cura di questa casa, Signore, aiutami, 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 Signore. Alleluia. A prendermi cura di questa casa. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Grazie Padre Celeste. Alleluia.
Signore, grazie. Grazie veramente ancora in questo giorno, Signore. Di come, Signore, nella Tua armonia, Signore, nella Tua perfezione, Signore, hai parlato ai nostri cuori, Signore. Hai guidato ogni cosa Tu, Signore, affinché veramente questa esortazione, Signore, oh, Signore, alla santificazione, alla dedicazione, Signore, veramente alla Tua opera, Signore, all'ascolto, Signore, alla messa in pratica della Tua parola. Ancora oggi, Signore, Tu ci inciti, Signore, ci consoli a farlo, Signore, veramente, affinché veramente Tu possa essere manifestato, Signore, e ancora, Signore, per quel poco che può rimanere, Signore, a portare quella luce, Signore, perché, oh, Signore, nell'esempio che Tu fai, Signore, una lampada non si mette sotto al tavolo, Signore, ma sopra, Signore, affinché diffonda la Tua luce, Signore, e grazie, Signore, che ci hai fatto essere di quelle lampade, Signore, nelle quali, Signore, v'è abbondanza del Tuo olio, vogliamo crederlo, Signore, e ancora, Signore, benedici ciascuno di noi, Signore. Fratello Nathan, Signore, la sorella Elizabeth, Signore, oh Signore, fratello Samuel con Angela e la piccolina, Signore, Rebecca, Signore, che sono venuti da lontano, Signore, oh Signore, veramente benedici anche nel loro viaggio di ritorno e le loro famiglie, Signore, veramente grazie ancora per, oh Signore, chi ha potuto essere in mezzo di noi, Signore, in questo piccolo gruppo, Signore, oh Signore, veramente, dove Tu hai ascoltato, Signore, e guardi, Signore, alle nostre preghiere, anche quelle nascoste nel profondo dei nostri cuori, Signore. Tu conosci ogni cosa, benedici chi è collegato via rete, Signore, e chi magari ascolterà questa predicazione, Signore. E così, Signore, ti preghiamo, Signore, anche per quelle piccole altre chiese dove veramente con genuina sincerità e fede viene predicata la parola originale, Signore. Benedici, Signore, chi porta la parola. Qui abbiamo il nostro fratello Franco, Signore, benedicilo con Filippo, Signore, nel loro andare, Signore, nel loro venire, Signore. Tu conosci ogni cosa. E ancora ti presentiamo le ore che passeremo insieme in questa comunione fraterna, Signore, e voglia Tu guidare ogni cosa e farci sentire il calore della Tua presenza e della, oh Signore, di quella benedizione, di quell'amore agapa, oh Signore, di cui abbiamo anche parlato, Signore. Benedici, Signore, per i giorni a venire, Signore, fai sentire la potenza del Tuo braccio, Signore, disteso sopra ognuno di noi, Signore, sulle nostre famiglie. Veramente, tieni lontano il male, Signore, affinché, Signore, nella serenità, Signore, del poterti servire, possiamo far salire una lode in ogni nostra azione a Te, Signore. E per il popolo santo di Israele, una preghiera, Signore, non ce la, non, la vogliamo veramente presentare dinanzi a Te, Signore. Grazie di ogni cosa, Signore, veramente, nel santo e prezioso nome di Gesù Cristo, invochiamo ancora la Tua benedizione su ciascuno. Amen.
Amen.
Amen. Che il Signore ci benedica. Amen. Dio vi benedica.
Grazie.
Pace Francesco, Carmine, Lucia, Francesco con la famiglia, Salvatore, fratello Jacques, Dio te benisse. Pace a tutti.
Salvatore anche lì, pace, pace. Alla prossima.
Oh. Pace.
Pace.
Pace. Pace a tutti.
Pace. Dio vi benedica, pace.
pace, fratello Paolo.
Pace, fratello Salvatore, pace. Benedico, pace. Pace. Pace.